Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui alle 9:09 minuti, caro Leonardo Manera.
Oggi c'è qualcosa di strano, ma non così strano quando c'è questo ospite. Vedo dei taglieri, un tagliere in particolare dei generi alimentari.
C'è del salame, c'è del formaggio, c'è del pane. C'è Mauro Corona che è venuto a trovarci in studio.
E non c'è la bottiglia.
C'è dell'acqua, incredibile. Vedo una lattina di acqua, questo mi preoccupa. Che succede?
Che succede, Mauro?
Succede che per la terza volta sono privo del permis de conduire, che si chiama patente.
Insomma,
l'ha ritirata, aspetta. Forse che tiri le cuoia per metterla all'asta, poi guadagnarsi qualche soldo.
Per quanto tempo stavolta?
Il 26 aprile ho l'esame, cioè le analisi le analisi del sangue.
Quindi fino al 26 aprile?
26 aprile si decide se ridarmi in mano la mia vecchia Panda di 33 anni fa o se chiudere per sempre con le rotazioni stradali.
Quindi fino ad allora si va ad acqua.
Sono due mesi che vado ad acqua.
È una scena incredibile, o a latte di
potrebbe
Malga.
Essere un buon modo per fare le analisi senza dover aspettare la ASL, cioè uno si fa ritirare la patente ogni tot e fa le analisi.
No, il bello è che avevo parcheggiato, ma non so se i nostri ascoltatori hanno intenzione di sentire. Non trovavo parcheggio al mercato, non dico che cittadina lì, il venerdì c'è il mercato. Allora ho tirato la leva di questa passo, sono montato sulla Iola. Era la Panda a mezzo metro sopra, mi ha detto: ma come, non mica un vaso di fiori la sua? Lo so. E da lì è partito il meccanismo di
controlli.
Di controlli.
C'è Mauro Corona che è con noi perché è a Milano, perché ieri ha presentato un documentario, ne parleremo. Un documentario, ce l'avevi annunciato già, un documentario sulla tua vita, si intitola La mia vita finché capita.
Sì, quindi capiterà per poco. Sì, non è stata vanità questo documentario, è che, e qui torniamo seri un po', io un po' per difesa, un po' per timidezza, un po' per fragilità, ho recitato una parte da duro, maleducato, arrogante, spaccone, acuminato anche, e invece non sono così, ma al 75 anni magari mi capita qualcosa, rischiavo di morire frainteso, ed è la peggio cosa che può capitare a un uomo, cioè non sono così, mi avvicino molto a quel così, però del tutto non lo sono, quindi ho in pratica è un testamento, e dire guardate che c'è anche del buono in questo poveraccio, e quindi ho accettato di fare questo documentario dove scalo, scolpisco, bevo. Loro avevano ancora la patente, eccetera, eccetera. Mi sembra che è andato bene. Ieri l'hanno fatto qui a Milano, l'hanno presentato. Io non l'ho guardato perché avevo paura. Io non mi sopporto. Io non mi piaccio. E quindi, se fosse stato un altro al mio posto, avrei guardato questo documentario e magari avrei detto che bello. Ma essendoci io dentro, ma dalla mia voce da mi faccio schifo.
No,
ma è così per molti, è sempre difficile rivedersi.
Allora mangiati una fetta di salame, un po' di formaggio.
Ma scusa, l'avresti fatto anche 10 anni fa questo documentario?
L'avrei fatto con più arroganza. Avevo fatto uno 30 anni fa che si intitola L'uomo di legno della TV svizzera, e lì l'ho rivisto, che poi ha vinto tutti i premi degli festival di montagna in Spagna, in Francia, a Graz, in Austria, e poi dove? A Trento. Ma ho visto un uomo arrogante, maleducato, anche spaccone, veramente ero, a parte che abbiamo bevuto una petroliera di roba per girarlo e quindi non eravamo in condizioni di, però c'era Andrea Gobetti, regista, e Cenà Gobetti è il nipote di Piero Gobetti, vive a Lucca.
Adesso ci accuseranno di fare propaganda. Ripetiamo che oggi è qui con una lattina d'acqua.
Apri, attenzione, c'è un momento, c'è anche in video, perché siamo in video, sta aprendo dell'acqua, sentiamo che effetto fa, è tipo una lattina.
Che non mi esploda in faccia.
Acqua! Mauro Corona va ad acqua!
Sì. A meno che non sia una lattina truccata con dentro,
credo. No, c'è acqua. Sa di vino? È acqua.
Vi ricordate quella pubblicità? Io dico bruttissima, schifosissima, bassissima.
Ma come appare questo sapore sconosciuto dell'acqua?
Ma è inerme, ma mi viene da ridere. perché certe pubblicità televisive ormai, e qui è turlupinare la gente, cioè se tu bevi acqua, c'è dentro carboidrati, proteine, vitamine, non serve più mangiare, sì, basta bere infatti, acqua.
Sembra che queste acque vendute in bottiglia siano la panacea di tutti i mali.
Ma tutti i mali, la polmonite, le ossa e le fibre, no, insomma acqua è acqua, in odore, in sapore, non ha calorie.
Vabbè. Dai, c'è Carlo Salvatore in regia e tutta la nostra redazione, possiamo partire, vai, da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, c'è anche Alessandro Lorenzi, il nostro stagista, rubato la
non
sedia.
Si può più dire stagista, hai sentito ieri che ci hanno duramente ripreso.
Mamma mia.
Se, diciamo, assunto temporaneamente, a tempo determinato.
Lo speranzoso.
È a tempo determinato?
Ma non si può più dire neanche papà, la mamma, è genitore 1, genitore 2 e la nonna è la vecchia 3.
L'unico assunto stabilmente, cioè non si capisce perché è Carlo Salvatore qui in regia. She needs some sweet loving anyway.
Oltre alla vicissitudine della patente, Mauro Corona ci stava spiegando, prima gli abbiamo chiesto un numero di telefono, ci stava spiegando che ha avuto anche un problemuccio con il telefono, è un bagno.
Che sia il caso di raccontarlo.
Ma, Sì.
Allora, a noi ha fatto ridere, quindi.
E io faccio ridere anche stando zitto. E allora sono andato a scalare le cascate a Sottoguda, una zona meravigliosa, lì vicino al Passo Fedaia, sotto la Marmolada, insomma. Scaliamo ste cascate, finiamo e andiamo al Montanaro, che è un ristorante, bar, osteria, c'è tutto lì a Sottoguda. Beviamo quel che c'era da bere, anzi forse di più. Poi vado al bagno. Per scendere al bagno c'è una scala molto lunga e ripida. Avevo il telefono nel taschino della giacca.
Vedi che ridi anche tu.
Mi viene da ridere. Inciampo. Alla fine della scala c'è la porta del bagno degli uomini e a destra quella. Inciampo e cado a pelle di rana, come dite voi. Sfondo la porta del bagno con la testa, senza farmi male. E dal taschino, come un insetto malefico, mi esce il telefono, vedo che fa tuc 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 e giù nella turca.
Nella turca, tra l'altro.
Deve essere l'unica turca sul pianeta, mi è capitata da lì.
E cosa hai fatto?
Allora ho avuto un...
Tra l'altro non ha gli smartphone grossi, ha proprio i telefonini piccolini, ci sta giusto nel buco della turca.
È passato perfetto. Allora lì in panico con i numeri, tutte queste cose, allora chiudo gli occhi e lo prendo su.
Con le mani?
Con le mani, ovviamente, ma una roba orrenda, orripilante.
Poi perché una turca è già stata utilizzata da altri.
Figuriamoci, era la sera, va bene. Lo pulisco un po', metto sul termosifone e poi comincio a lavarmi. Di solito sono restio all'acqua, come vedete. Comincio a lavarmi, poi non mi bastava più 10 volte lavarmi la mano, ma allora ho ordinato alla signora una bottiglia di grappa e ho cominciato a disinfettarmi. E insomma, ho dovuto cambiare telefono, adesso ce n'ho uno
che funziona.
Che funziona, però non c'ho più i numeri.
Allora, 9 e 18 minuti, io inviterei la regia, vai, parti con questo inizio, no? Di La mia vita finché capita.
È passato veloce, tanti anni volati via senza nemmeno accorgersene. Eppure quando penso lontano, il vecchio è tutto chiaro.
Cos'è di più freddo e anche sterile, se vogliamo, di mettersi lì davanti a uno schermo e dire la tua frase? Io deve scendermi dal braccio, dalla testa.
Tu sei le tre S, tu sei i tre serpenti. Scultore, scrittore, scalatore. Non è un caso.
Sarei per una scalata senza corda, no? Come nuotare, non interrompere mai il movimento.
No, ma senti,
quelle macchine lì non sentono il profumo.
Ma io voglio addirittura bestemmiare dicendo che io credo che questa sia la mia età migliore.
Butta dentro un po' di vino lì che scarseggia.
Eccolo lì. No, va bene, certo che quando si fa un film sulla propria vita uno deve iniziare a fare anche dei bilanci. Adesso mi inquieta questa cosa, no?
I bilanci, più che altro dei resoconti. E là, allora, nell'infanzia la vita ci ha tolto, eravamo tre fratelli abbandonati dalla mamma, un genitore, un papà, insomma, non proprio a livello umano di genitore. Poi la vita ha cominciato a darmi in certa età, con i libri, con le scalate, con la scultura.
Quanti anni avevi quando hai fatto il primo libro? Hai scritto il primo libro?
Nel 97, no, è uscito quell'altro che non mi ricordavo neanche più, nel 94, quindi sono 30 anni da questo libricino che hanno ristampato.
Adesso ne
adesso parlo. E poi la vita ha cominciato a darmi, no? E poi a un certo punto si è stufata e ha detto: adesso cominciamo a togliergli qualcosa di pesante anche, quindi la malattia delle figlie che ora sono guarite, però è stato un passaggio duro da questa cosa, perché colpire me non, ma quando vedi i tuoi figli che sono ai ferri corti con la vita, diventa difficile avere entusiasmi. Così, insomma, 75 anni, adesso aspetto quel che accade. Devo dire che queste prove mi hanno non reso freddo o sterile, però mi hanno fortificato. Non sogno più, aspetto, quello che capita tiro dentro.
E infatti, la mia vita finché capita. No, Leonardo giustamente ti chiedeva il primo libro. Allora, Mondadori ha ristampato proprio in questi giorni il primo racconto di Mauro Corona, che si intitola Al soffio del gallo forcello.
Questa qui è una storia che merita forse essere. Allora, nel 1500 erotti, a Montereale, vicino a casa mia, c'era un mugnaio, Domenico Scandella, detto il Menocchio, che predicava, e quindi andava contro la Chiesa, predicava che la vita sul pianeta era nata come il formaggio nei vermi. Cioè, voi fate una forma di formaggio, 100 forme, 1000 forme, una la apri e c'è dentro la vita. Difatti in Sardegna lo mangiano, il formaggio ai vermi. Anche da noi ancora si mangia, mi ricordo, ora può sembrare orripilante, però noi li mangiavamo e che buono. Domenico Scandella fu messo a rogo, vivo.
Cioè, per aver detto che la
per
vita...
aver detto che la vita nacque come il formaggio nei vermi. D'improvviso, in questo magma terrestre, brulicò la vita dell'uomo. Fu messo a rogo. Un certo professore, Aldo Colonnello, a Montereale, fondò il Centro Menocchio, dove invitava scrittori, ma c'è stato Petra Matijevic, c'è stato Henry De Luca, c'è stato Claudio Magris, che è nato lì attorno, è nato a Grizzo, Claudio Magris, cioè Edi, le origini. E quindi questo professore stampavano anche libri e mi disse: scrivimi qualcosa. Ma mai più avrei pensato di navigare su una quarantina di libri. E scrissi una memoria di quando andavo a caccia con mio padre,
a caccia di galli forcelli,
che adesso è il periodo, e lo stampò. E quindi il primo libro non è nel 97, ma nel 94.
Che adesso esce, tra l'altro, con disegni di Mauro Corona. Ecco, a proposito, mi ha colpito una frase, perché tu racconti di quando tuo papà ti portava all'alba di
Ero
notte.
Ero costretto a andare.
Eri costretto, a caccia di galli forcelli. E a un certo punto scrivi: l'animo di un bambino è come una lavagna. E i segni strisciati sopra dal chiodo dell'esperienza non si cancellano più, anche se lo strofinaccio del tempo li attenua un po'.
Sì, infatti io sono succube e preda di quello che mi è successo da bambino. Tutto quello, anche la ribellione, perché in fondo non trovo giustificazioni psicologiche, ma in fondo io mi sono ribellato a quello che ho subito e ancora sto facendo. E cioè, non sarò mai in pace, perché non ho mai tollerato di privarmi dell'infanzia. Noi non chiedevamo robe di lusso, non chiedevamo neanche da mangiare, chiedevamo di non aver paura, e invece l'abbiamo avuta con mio padre, con... E quindi era una richiesta non di oggetti.
Perché era un padre comunque era manesco.
Era un violento manesco. Mia mamma l'ha pagata cara, quindi se ne andò lasciandoci lì. Io avevo 6 anni, mio fratello 5, che poi morì in Germania, e l'altro fratello aveva 4 mesi. e l'ho rivista 13 dopo il Vaillant, quindi... Ma non è che il mio percorso è stato più doloroso di altri. Sono gente che tribola nel mondo, bambini messi nelle miniere a scavare a 8-9 anni. Però io devo parlare della mia esperienza e questa roba mi ha segnato. Io non sarò mai contento perché c'è il peso di quest'infanzia malmenata e brutalizzata.
Anche perché tuo papà ti diceva, soprattutto quando si uccideva il gallo forcello, non fare, cos'è che diceva, il trapola.
Sì, ma lui mi ha sempre detto che ero un fallito quando portai il primo libro, il secondo libro, il soffio... No, il volo della martora lo buttò sul fuoco, mi vai a lavorare, che non ti dava soddisfazione, che sei un fallito.
I padri di una volta spesso erano così, cioè non davano certo. mai soddisfazione, non lo davano mai i figli.
Buttare il libro nel camino.
Ma io credo, perché non lo so se voi, ma un vostro figlio che vi dice papà guarda che ho fatto un libro, credo che voi non lo buttereste nel fuoco.
I padri poi, di una volta tendevano a non fare mai complimenti ai figli, buttare il libro nel fuoco è tanto.
Ma poi quando trappola cosa vuol dire?
Vuol dire un buono a nulla.
Un buono a nulla.
Ma quando si andava a queste cacce, tra l'altro partendo la sera, camminare tutta la notte, cioè vedi che un bambino ha freddo, lui non ti diceva non avrai mica freddo, e tu dovevi dirgli no, perché c'era una sfida, anche se ero piccolo. No, se dicevo ho freddo allora ero non ho freddo, invece ero congelato. Una bella scuola. Dai.
Però tu hai raccontato che siccome tuo papà ti diceva non fare il trappola, bisogna non avere rimorsi, bisogna non avere rimpianti che sono come rami che intralciano un sentiero, ti diceva lui. Però tu dici che poi negli ultimi anni della vita non l'hai visto così sereno per quello che hai vissuto.
Che la vita gli presentava il conto, aveva recitato, mi ricordava Nietzsche, che diceva che la pietà è un sentimento degradante. Poi a Torino, quando un cocchiere frustò il cavallo, abbracciò il cavallo e cominciò a piangere e impazzì. Ecco, ma c'è sempre stata la sfida con mio padre, ma lui doveva, non so se vale la pena raccontare, ma facevamo saltare i ciocchi enormi dei tronchi con la dinamite. Allora nelle case c'era dinamite come la farina per far la polenta, erano tutti minatori. E quando tagliavi un enorme pino, peccio, restava nella terra il buono del legno. Allora foravamo con una trivella a mano, lunga un metro, candelotto, poi si scappava e tiravi fuori 3, 4, 5 quintali di roba, queste schegge bianche, pulite, pure. E lui, che era minatore, sapeva quanto durava la miccia, mi diceva vediamo se hai coraggio, e stava lì. Quando io vedevo la miccia entrare nel buco, cominciavo a aver paura e lui mi diceva, vediamo chi scappa prima. E scappavo io. E lui tornava, sei una nullità, una
trazione. Ma non era il suo modo, lo so, molto duro, di giocare con un
figlio?
Può
anche essere, ma io non lo capivo allora e ne soffrivo. Alla fine, un giorno, sul colle delle Acacie, ho detto tra di me, avevo 10 anni, adesso vediamo chi scappa. Ero deciso a farmi saltare. E lui, a un certo punto, la miccia entra nel buco e noto sampe, mi fa, non scappi, no, gli ho detto. E lì ha capito tutto. Alla fine mi ha preso per la giacca, 4 calci, via, 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 bam, però è scappato lui e non me l'ha mai perdonata. No, a quel punto lì ero deciso, adesso salto col ciocco.
Oh, insomma.
E poi, scusa, questa esperienza con tuo padre ti è servita per essere diverso coi figli?
Molto. Io devo tutto a mio padre, devo a mio padre e anche a mia madre, che non l'ho vista poco. Devo questa dolcezza che io ho praticato verso i miei figli. E poi mi ha fatto un altro regalo, che quando sono mancati mi ha quasi fatto un piacere. Ho provato un certo dolore, ma mi ero liberato da queste... È difficile dire sta cosa, è brutale, ma se un uomo è onesto la deve dire. Non c'erano più, non c'era più questa rissa, questo confronto e questo star male delle loro presenze, perché i ricordi tornano come le primavere a cercarti. Quindi m'han gratificato a non esserci. Siccome è una cosa dura, bisogna dirla.
Senti, caro Mauro, noi adesso dobbiamo parlare anche di questioni Ma io ti farei parlare per ore di, insomma, tutte queste tue esperienze di vita, no? Sono le cose più belle, secondo me. Però, insomma, siamo un programma d'attualità, hai visto, tra poco parleremo di America. Prima, fuori onda, sei stato molto duro. Parlavamo, sai che domani la premier Giorgia Meloni va da Trump, no? Cioè, questa narrazione che adesso potremmo farlo nostro amico. Ma quale amico? A me viene da dire, ma Trump ha amici o ha... Ha degli amici, secondo me.
Ha dei finti amici, però siccome qualcosa si dovrà dipendere da lui, è meglio tenere buoni rapporti, secondo me.
Ma come si fa a tenere buoni rapporti con uno che ti dà prima una martellata in testa e poi ti dice, ecco, adesso possiamo trattare?
Mettiamo giù la finzione intanto e aspettiamo cosa succede, perché... Se la Meloni non dovesse andare da Trump, creerebbe degli attriti che alla fine possono ritorcere. Faccia finta di andare, vada e aspettiamo poi, però l'idea di andare non è malvagia, perché cioè, se no si taglia, si recide un qualcosa che può... ritorcersi contro di noi, quindi è meglio che vada. Però insomma, anche questa storia dei dati, io penso che durerà neanche un anno, poi
ma infatti ha già fatto diversi passi indietro, insomma.
Alcuni sì, beh, con la Cina no, col vino ti ha messo i dazi anche al vino, vabbè, tanto tu lo bevi in Italia, il vino italiano, quindi non berresti mai un vino californiano. Tu sei stato in California con Manolo
a arrampicare sul Capitan.
E com'erano i vini californiani?
Insomma, a quel tempo si beveva, non ero ancora specializzato nelle raffinatezze, si beveva quel che capitava, ma sì, beh, insomma, il vino, ma io credo che facciano un danno a loro stessi, perché l'America non ha robe buone da mangiare, da bere, cioè ci provano, c'hanno
le bistecche forse.
Bistecche,
sì,
carne.
Forse. E quindi le robe buone le prendono da noi. Non credo facciano un danno a loro stessi a fare queste robe qua, però non durerà molto sta storia lì. È una spacconata che ha buttato lì per spaventare. Questo è un uomo. È un uomo al quale riconosco la capacità di fare soldi, ma non mi sembra un uomo intelligente.
Oddio, ha fatto sei volte bancarotta.
Ci ha raccontato Manera che ha fatto sei volte bancarotta.
Ma funziona così, allora dovrò farla anch'io.
Tra l'altro, scusa Mauro, arrivano tantissimi messaggi di complimenti, ti abbracciano i nostri ascoltatori. C'è anche chi chiede quanto ci metti a scrivere un libro. Tu scrivi tra l'altro tutto con la penna.
Scrivo a mano. Piccolissimo, che non
illeggibile, insomma, solo per te.
Poi ricopio in stampatello per la casa editrice, ma ci metto, dipende. Io in 11 mesi ho scritto Storia di neve, che sono 800 pagine, però scrivevo di notte con tre bottiglie, il supporto di 2-3 bottiglie, ecco. Lì ero allucinato. E infatti si capisce da quel libro, Storia di neve.
Vabbè, come tutti i grandi scrittori, no?
Dall'assenzio.
È un'allucinazione,
no?
Continua, però di solito un anno, due anni, dipende. Adesso, insomma, non ho più fretta. Adesso non...
Ti prende il tuo tempo, giustamente.
Ma siccome non dormo, lavoro di notte, ascolto la tele, la radio, televisione, programmi di sport, addirittura mi sono affezionato al sollevamento pesi.
Pensa ai vicini come sono contenti.
No, perché dormo 2-3 ore, io dormo dalle 5 alle 8, mi appisolo così, ma ho vissuto il doppio. Se voi pensate che è una vita media, uno dorme 10 ore, mio fratello dorme a metà vita persa. Siccome è breve, la vita, diceva Yoko Yamamoto, grande samurai, 1700, la vita è breve come un sogno, e sprecarla tutta a fare ciò che non piace è pura follia.
Andiamo un attimo in pubblicità, siamo con Mauro Corona.
Le previsioni del tempo, mi deludi.
No, adesso te le diciamo,
Uno, nessuno, 100 Milan.
This courtship has just begun. Said, young man, have you hold some more?
Risultati delle analisi del sangue di Mauro Corona. Riscontrate tracce di sangue nel Cabernet Franc.
Mauro, a Trieste si dice che l'acqua fa ruggine,
ma
forse anche
pai.
Su i cernieri.
Mauro Corona, a gobe vuo midos pris parti, va bene? Ok, buona giornata.
Ma no, grazie, ma come? Lo ringrazio anche. Va bene, siamo con Mauro Corona qui in studio con noi. Oh, bisogna vedere oggi quello che succede in America, nell'università di Harvard, che sta resistendo. Perché? Perché Trump, l'amministrazione Trump ha detto: dovete ridurre il potere dei docenti e studenti impegnati nell'attivismo più che negli studi, interrompere le preferenze basate su razza, colore, religione e sesso, segnalare immediatamente alle autorità federali ogni studente straniero che commetta una violazione di condotta o vi congelo 2 miliardi di dollari di fondi. Questo succede. Tra l'altro noi abbiamo chiamato il professor Roberto Battiston. Buongiorno professore, ben ritrovato.
Buongiorno Milan, come va? Grazie.
Bene, bene, la saluta anche Mauro Corona che è qui con noi, Leonardo Manera. Perché lei, professore, ha lanciato un progetto per riportare i cosiddetti cervelli in fuga, soprattutto dagli Stati Uniti in Italia. Partiamo appunto da, insomma, vede quello che succede ad Harvard e nelle altre università, no? Un momento...
Quello che succede è totalmente incredibile, cioè sembra la caccia alle streghe, non trovo altri paragoni da portare a livello storico perché non ho mai visto un'iniziativa così aggressiva nei confronti dell'università, ma parliamoci chiaro, anche in generale della ricerca, hanno decapitato i vertici della NASA che si occupano di clima, hanno proposto di ridurre a metà l'investimento in scienze spaziali, il National Earth Institute, quello che è un faro a livello mondiale per la qualità dei suoi ricerche in tutti i settori della medicina, sta licenziando le persone. Cioè, ovunque ci giriamo, se si dice la parola scienza in questo momento la vediamo sotto attacco.
E quindi lei che cosa propone? Cioè, cosa si può fare in concreto per attrarre? Forse, come dire, nel momento di difficoltà è un momento anche di opportunità, no? Per l'Italia.
Diciamo, tutto ciò che sta accadendo, onestamente, era molto inatteso, perché tutte le amministrazioni del passato in America hanno investito e sfruttato la grande capacità tecnologica scientifica di quel paese che ripeto ha attratto le migliori intelligenze a tutto il mondo, Europa e Italia incluse. Quindi quello che è successo e che sta succedendo era del tutto imprevedibile, però adesso che sta accadendo, voglio dire, approfittiamo, nel senso abbiamo la possibilità nel nostro continente europeo, ma anche in Italia, di contesti in cui si fanno delle ottime ricerche, in cui abbiamo dei grandi strumenti unici al mondo. In alcuni casi pensiamo al CERN, pensiamo all'ESO, pensiamo all'ESA e tanti altri settori. Ci dice l'America dovete farlo da soli, benissimo, noi andiamo avanti per la nostra strada, ma diventiamo attrattivi e accoglienti nei confronti delle migliori menti che stanno lasciando quel paese.
Netflix
ha fatto una ricerca su 1600 intervistati, il 75% degli scienziati, Netflix, una delle riviste più prestigiose in tutti i settori scientifici, hanno detto che stanno considerando di lasciare gli Stati Uniti, è una cosa...
Storica. Epoca. Io vorrei chiedere a Mauro Corona che effetto ti fa quando il potere, perché insomma Trump è il potere con la P maiuscola, colpisce la ricerca, la scienza, il sapere, quando il potere contrasta il sapere.
Ma i segnali c'erano da parte di Trump, di questa sua follia distruttiva, sembra che non si renda conto di quello che sta facendo, cioè è come un bambino vendicativo che è riuscito ad avere il giocattolo e adesso lo sfascia. Non. Però devo anche dire che da noi le menti, diciamo i cervelli, le persone che cercano di far cose buone, che sono in gamba, vanno via perché qui non hanno opportunità. È come la delocalizzazione delle fabbriche, delle aziende. Se qui diamo le stesse opportunità che hanno in Moldavia, che hanno
la gente rimane.
Quindi bisogna creare il terreno affinché anche qui abbiano le possibilità di studio, di ricerca che hanno in America. Invece infatti, qui è terra bruciata.
Professor Battistone, molto si è raccontato di come si vada via dall'Italia per fare ricerca.
Per fare tutto.
Però diciamo il mondo sta cambiando a causa delle scelte americane a una velocità mai vista prima. Qui stiamo parlando ormai da settimane di Rearm Europe, cosa che diciamo, ha le sue valori, elementi positivi e negativi discutibili, ma chiaramente un cambiamento sostanziale di come l'Europa sta ripensandosi. Io aggiungo Rebrain Europe, dobbiamo cambiare a livello europeo, dobbiamo cambiare a livello italiano, cogliere questa opportunità, chi porta sapere porta ricchezza e benessere. Dobbiamo cambiare, non possiamo più rimanere a lamentarci delle nostre debolezze che ci sono, perché stanno venendo sfruttate contro di noi.
Forse è il momento in cui l'Europa diventerà maggiorenne, no? Dopo essersi appoggiata per anni al cuscinetto degli Stati Uniti, forse se avrà la forza di crescere potremo diventare veramente gli Stati Uniti d'Europa, forse, cosa che di fatto non è.
È chiaramente una sfida, ma il tema sulla discussione è questo, e su tutti i settori, importazioni, esportazioni, tecnologie, industria, difesa, sicurezza, e io aggiungo e anche scienza. Non dimentichiamoci che molte di queste cose si basano sul sapere, sulla cultura, e non dimentichiamoci che l'Europa nel suo complesso è stata la culla della scienza in Italia con Galileo e tanti altri, a livello europeo con Einstein e tanti altri. Siamo stati l'origine di questo e ancora beneficiamo secoli dopo di tutto questo, il mondo ne beneficia, perché non prendiamo l'occasione per riappropriarci maggiormente di questo ruolo e non solo di vederlo implementato e sviluppato in altri contesti?
No, ma infatti noi nel ringraziare il professor Roberto Battistone, ripeto,
era venuto ospite da noi a Trento. Che non si era trovato bene.
No, non è vero, dai.
Benissimo, no, questa è una menzogna.
Pensi che differenza, qui c'è Mauro Corona, c'è pane, salame, formaggio. Quando era venuto lei, nulla proprio.
Vabbè,
è stata proprio una differenza di trattamento evidente.
Le avremmo offerto forse uno spritz. Ma no, la ringraziamo, professore. No, ricordo Rebrain Europe, è questo manifesto che tra l'altro vorrete presentare al Presidente della Repubblica, Mattarella. Insomma, è una sfida, e quindi come tutte le sfide, in bocca al lupo, caro professore, grazie.
Devo dire che sei stato qui. Mauro Corona è l'unico che viene accolto con dei generi alimentari tutti gli ospiti che vengono qui.
Un bene particolare.
Sì, perché avete capito che sono rimasto terragno, un individuo di terra. È inutile edulcorare.
Pane, salame.
Gli altri al massimo un caffè della macchinetta. Qui
perché siete condizionati dalle apparenze. C'è un bel libro di Gianni Cellati, 5 novelle sulle apparenze. Cioè, siamo esseri umani con pregi, difetti, cadute. Invece qui dappertutto, in televisione, devi far finta di essere quello che non sei. Io sognerei una radio, una televisione verace. Con quello che comporta. Invece no, mi vedono con un sigaro spento perché è una specie di copertina. Ah, non puoi farlo vedere in TV, ma allora menzogneri, faccio vedere quello che siamo. Non
anche perché si fa vedere in TV cose peggiori, nel sigaro
sì,
spento,
ma nel limite dell'educazione, però c'è tutta una finzione. La gente ha bisogno di verità e quindi realtà. Siamo così. Ora non dico di andare a dire parolacce o... Però se scappa non bisogna gridare allo scandalo. Poi
come facciamo con Cruciani allora, se non si può?
Cruciani è un uomo vero.
Oh, vedi.
Che dice, lui ha capito che la gente è quella e siamo anche noi parte di quella gente. Invece no, devi star lì come una specie di reliquia blasfema ma santa. Insomma, io non sono tanto d'accordo. Bisogna essere quello che sia. In America ci sono dei programmi televisivi, qui non andranno mai in onda, in cui invitano, non so, la rivale che il marito gli ha tolto la fidanzata, e fanno a pugni, fanno risse, e c'è un ascolto.
C'è la verità.
La verità.
verità.
C'erano anche in Italia, ci sono anche in Italia, solo che sono sempre mediati dal lavoro degli autori.
Sì,
diciamo.
Aspetta che dobbiamo andare al traffico, ma poi rientriamo. Poi ti dobbiamo chiedere anche delle armi, di questa cosa delle armi in Europa, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit.
Signor Corona, io ho smesso di portare le camicie con il taschino dal 1998. L'ultima volta uno StarTAC, piegandomi in bagno, mi è cascato direttamente nel WC. Non me ne sono neanche accorto, ho tirato anche lo sciaccone. Ciao Pepe.
Ma adesso abbiamo fatto, vogliamo fare un regalo a Mauro Corona con il suo documentario La mia vita finché capita, perché uno dei protagonisti di questo documentario è il grande musicista Davide Van de Sfross, che è qui con noi. Buongiorno, buongiorno, eccoci.
Ma buongiorno a tutti, buongiorno e grazie anche per questo commento musicale che ho sentito poco fa.
Ah, il grande Johnny Cash, sì. Caro Davide, qui abbiamo Mauro Corona e stiamo parlando di questo progetto. Lui dice La mia vita finché capita, è un po' pessimista però Mauro, adesso parla sempre, come dire, dura poco.
Beh, la metto in conto, no?
La metto in conto.
Ma guarda, non lo so, io credo che io e Mauro viviamo in due universi apparentemente differenti, ma abbiamo in comune questa cosa: lui vive sulle alture, è un arrampicatore, e che arrampicatore, e quindi è stato in grado nella sua vita di vedere le bellezze dell'altura e tutto quello che su una cima tu puoi vedere di paradisiaco, ma si è reso conto del baratro, del burrone, della pericolosità, dell'abisso che è subito lì. Io sono cresciuto di fronte a questo meraviglioso lago dove tu puoi guardare il sole che si riflette, la luna che gioca con le onde e tante belle cose poetiche, però fin da bambino mi sono reso conto dell'abisso, 410 metri fin dove sono riusciti a misurarlo. Quelli che hanno una sensibilità come la nostra mettono in conto il lato oscuro, che non vuol dire cattivo, ma quel lato, quella necessità, necessaria inquietudine che probabilmente rende la vita quello che è.
Beh, bello questa inquietudine, però anche terre di confine, terre di passaggio, terre di contaminazioni, no? Sia per Davide Van de Sfross sia per Mauro Corona, no Davide?
Assolutamente sì, perché lui è poi in un punto dove praticamente fai fatica, quando arrivi a trovarlo, a capire in quale regione sei totalmente, fai fatica a capire in quale provincia sei, e di colpo ti sposti da una zona che può sembrare pianeggiante addirittura al Vajont oppure a determinate cime. Qui da noi addirittura, sai, il lago Tremezzina, proprio la parte centrale del lago di Como, con questa sua forma antropomorfa, no? Da una parte c'hai subito la Svizzera, il Canton Ticino, dall'altra parte verso Como, ecco che si chiama Insubria, dopo hai il ramo di qua, il ramo di là, il nostro non è quello dei Promessi Sposi, è quello un po' più bastardo, hai la Valtellina che è subito lì, la città non è certo lontana, perché da Como in Irano, sai, siamo vicini a tante cose e allo stesso tempo siamo un po' racchiusi tra queste acque con questa strada benedetta, maledetta, che non viene mai sistemata, finita, le gallerie, che un po' ci isola e un po' ci rende anche prigionieri, perché dopo la viabilità e tutto quanto, anche dal punto di vista metaforico, no? Punto di confine, ma punto che nella storia è sempre stato toccato da tribù, celti, romani, lanzichenecchi, personaggi che arrivavano, che portavano via. Quindi siamo stati molto, ma molto contaminati nel tempo, e lo siamo, credo, anche oggi. Però abbiamo anche una capacità di rimanere fortemente aggrappati a determinati usi, costumi e tradizioni, che poi col tempo si vedrà, però fino ad oggi sono ancora presenti, ecco.
Anche se ormai, da quando George Clooney per primo ha comprato la casa lì sul lago di Como, è diventata una zona modaiola anche la vostra.
Ma guarda che poi il povero George, tutto sommato, è stato anche il più mansueto, il più calmo, il più cauto. Lui se ne stava giù a giocare a basket con i ragazzini del paese, tutte le volte che arriva porta il Brunello di Montalcino al sindaco. La gente ha capito che è bello che lui sia lì e non gli rompe le scatole, no? Semmai c'è stato quel periodo, quando la cosa era nuova, era fresca, che c'erano gli assalti fuori
dalla villa,
da casa sua, sì. Come un concerto degli Oasis, cioè, tutte le volte. Ma dovrebbe essere anche una cosa imbarazzante.
Queste terre vanno vissute anche con classe e stile. Non so se Mauro hai visto la notizia di quello che ha preso l'elicottero e è andato a 3.000 metri.
Infatti mi hanno chiesto ieri, ero lì a fare sci alpinismo, sono stato 8 giorni. Sì, però gli è andato 2.000 euro di multa, uno così, ma se cominciamo a fargli 200.000 euro di multa, non fa più il gradasso, nemmeno se ha tanti soldi.
Perché è andato con l'elicottero.
Sì, è andato con l'elicotterino lì, però 2.000
euro... aveva tempo, ho detto, dovevo sciare, non avevo tempo di fare le
code. Questa è l'arroganza di chi ha soldi. Però se cominciamo a sanzionarli come si deve, che uno così 2.000 euro se li beve il mattino a bere, se li beve con gli amici 2.000, ma se cominciamo a fargli 300.000 euro di multa, comincia a pensarci anche lui. E che qui è così, sanzionano un mio amico che fa si chiama Simone Frescura, raccoglie la plastica e fa degli occhiali bellissimi e ci mette dentro una plastica riciclata, rametti di pino mugo per terra, licheni, li ha sequestrato tutto, adesso deve ripartire da zero, perché infieriscono sempre sui deboli. Questo ragazzo, che è un esempio di manualità, di artigianato, no, per una stupidaggine li hanno sequestrato tutto, adesso deve ripartire da zero. Quello dell'elicottero no. Ci inchiniamo al potere di chi ha ischei. E succede anche con Trump, con
Trump, è vero,
Trump, perché sembra Trump. Un rutto, sì. E quell'altro era un mus che si voleva asino in Veneto.
Elon Musk, hai capito? Bandespross è così, Mauro Corona.
Tra l'altro uno dei pochi Elon Musk, perché in Veneto, che è riuscito a fare un trapianto di crine molto ben fatto.
È così, caro Mauro Corona, il nostro caro Mauro Corona Valdesfrost. Però...
assolutamente, basta leggere i suoi libri, basta leggere anche i libri quelli con le fiabe apparentemente per bambini, con tutte le creature del bosco in modo simbolico, totemico. Mauro ha questa forza che io gli ho riconosciuto sempre. Io non sono sulla strada buona, ma non sono stato.
Aspetta che è saltata un attimo la linea, ti sentiamo un po' male adesso, Davide. È andata via la linea, stavi dicendo? È saltata.
È importante il discorso sull'inquietudine, secondo me. Io dico sempre che l'ansia ti blocca, invece l'inquietudine è il motore della vita. Ma se uno ha un po' un senso di inquietudine, è quello che lo porta a cercare nuove vie, nuove strade. Quindi non è una cosa negativa avere un po' di inquietudine.
Insomma, l'inquietudine ti forma, sarebbe sarebbe noioso. Quando mi chiedo come tutto bene sarebbe una noia, bisogna avere rotture di scatole, allora crei, allora ti difendi, allora vivi, cresci.
Sì. No, intanto ringraziamo Van de Sfros che è saltata la linea, però dobbiamo chiudere la prima ora. Tra l'altro prima hai citato Claudio Magris, grande scrittore,
compiva gli anni l'altro giorno, del 39.
In una recente intervista al Corriere della Sera ho visto che ha detto: Mauro Corona è uno scrittore. Ma insomma, detto da Claudio Magris, no, insomma, noi lo sapevamo già, però detto da Claudio Magris è un bellissimo complimento.
Il futuro dopo questo, guardate che io devo tutto nell'ambito dell'editoria, quella seria, non il primo libretto, che a Marisa Madieri, che era la moglie di Claudio Magris, che mi disse vai a casa e scrivi, che se leggete la radura Verde Acqua di Marisa Madieri, molto tratto giovanissima, sono libri di una bellezza, di una capacità. Marisa Madieri era una grande scrittrice che pochi ricordano. E quando io, non so se i nostri ascoltatori, ma quando portai le prime scartoffie del Volo della Martora, che erano raccontini che pubblicava un mio amico sul Gazzettino, sì? Maurizio Bait, redattore, e prima di farne un libro volevo qualche affermazione positiva da scrittori famosi, e andai in Friuli a trovare, e tutti quanti tranne Carlos Gorlon, che mi aiutò, mi disse: sì, però non vai mai a capo, non capisco niente, però c'è della cosa buona dentro. Alcuni mi dissero: tutti scrivono, anche tu devi far scultura. Alla fine con Iccio feci una gran sbornia, tornai a casa e bruciai tutto, ma non solo il manoscritto di questi racconti, bruciai le foto del matrimonio, l'album, foto d'infanzia. Io non ho più nulla, a parte che la signora, allora c'erano le pellicole e si rifece l'album.
Ce lo riracconti dopo, che dobbiamo andare al giornale radio. Aspetta, no, bene, riprendiamo bene. Da qui tra poco con Mauro Corona.
Uno, nessuno, 100 Milan.
We were riding back to our camp. We were feeling very fine. The air was clear and slightly damp.
Ma praticamente gli Stati Uniti stanno diventando come l'Iran.
Come l'Iran non esageriamo, magari ci sono un po' di passaggi, di gradini prima di scendere a livello, dal punto di vista del rispetto della democrazia.
Mauro Corona, idolo, non solo grande scrittore e grande editore, ma anche un grande arrampicatore. Anche. Grandissimo Mauro, tu e Manolo avete fatto la storia.
Bello questo.
1, 10, 100, 1000 Corona, una persona vera, grande Corona, grandissimo.
La gente ha bisogno di finzione invece, è questa la cosa triste. Ciao Mauro.
Tu dici la verità, Mauro Corona invece è un po' l'epoca della finzione, effettivamente, della rappresentazione falsa di se stessi e della realtà.
È una forma di difesa, ma io penso che qui a Radio 24 mi mandate in onda solo i complimenti, ma chissà gli insulti li avete criptati.
Ah, sì, è così.
Li avete criptati.
C'è l'ordine di non mandargli insulti.
Io voglio ricordare che Mauro Corona è in libreria per Mondadori con Il soffio del gallo Forcello, con i disegni suoi, è il suo primo racconto, quindi di tanti anni fa,
che viene riproposto 30 anni fa.
E poi La mia vita finché capita è il documentario di Nicolò Maria Pagani, prima o poi insomma si sapremo come vederlo, no? Verrà.
Ma hanno detto che dal 5 maggio sarà nelle sale.
Bello. Vabbè, cercatelo. Sì, ma... la mia vita finché capita. Oh, è arrivato con una ferita, Corona. Io non volevo chiedere niente, ma prima ha una ferita sul viso. Prima ci stava raccontando cosa ti è capitato.
Ho più ferite che battaglie ormai. No, stavo scolpendo un crocifisso di ulivo. È un legno molto pericoloso l'ulivo, perché è durissimo e quando lo tocchi parte, proprio scheggia, e con la punta della motosega avevo già sbozzato questo, ne ho fatti una ventina, non è che, insomma, perché è una prova anatomica molto difficile il crocifisso, è una prova anatomica seria, e quindi mi è partita sta scheggia e mi ha preso qui, e allora ho detto questo crocifisso non mi vuol bene, e quindi ho fatto pezzettini.
Ma come hai fatto a pezzettini?
L'ho segato a rotelle e l'ho buttato nella stufa.
Ti ricordo che hai già tanti anni fa un procedimento per avere, come ci hai raccontato più volte, interrotto la funzione religiosa natale, ubriaco, facendo cadere il prete, arringando la folla in chiesa.
Ma sì, ma ho portato a messa di mezzanotte a Natale un ateo. Ha detto io non sono mai andato a messa, adesso andiamoli. L'ho caricato in spalla, ma ho preso
ha fatto cadere il prete.
Ma poi è diventato credente questo ateo.
Esatto. No, era un bravo uomo, un saggio anche, con una filosofia tutta sua.
Ti ricordo anche che quando ti hanno commissionato, credo, un religioso il crocifisso, e poi ti volevano pagare la metà, gliel'hai segato a metà, dicendo allora te ne do metà. Sei
allora sta vecchina di un paese vicino, lì dico anche dove, Aviano, dove c'era base NATO, tra l'altro, che se succede qualcosa lì siamo i primi a essere sforacchiati. C'erano 500.000 lire che oggi sarebbero, però a quei tempi erano tanti per me. E ho fatto sto crocifisso a grande mi ha anche maledetto, non avrai più pace, invece da quel momento mi è andato un po' meglio. E faccio sto crocifisso quasi a grandezza naturale, arriva e dice ma sa ho delle cose da fare in parrocchia, te li do metà. Ma no, guarda, il reverendo, avevamo patteggiato 500.000 lire, che oggi sono 250 euro, li spendi di una bottiglia, chi li ha? E allora va bene, lì non, anche perché io sono un po'. Claudio Magris mi ha definito improvvido a se stesso. Prendo la motosega e ho segato metà Cristo, quale vuole, gli ho detto. Sì, me da metà.
Quindi
sol...
per il lungo?
No, di traverso. Però ho sbagliato, dovevo segarlo per lungo.
Era lì, più una forma d'arte.
Allora
per il lungo,
lì si è scandalizzato, ma ho avuto tante esperienze. Una volta una signora ricchissima di una città vicina mi commissiona il ritratto. A me, per fare un ritratto, basta che abbia una foto di profilo, perché è importantissimo il profilo, e una di fronte, e in un giorno o due ti faccio il ritratto. Ero senza soldi, chiamo sta signora benestantissima, col telefono a rotella ancora, vi ricordate? Arriva su, mi ricordo era inverno, la stufa mia come un fagocero andava, e mi fa mamma mia, io non sono questa. Come no, signora? Mamma mia, che brutta mi ha fatto. Lei è brutta, signora.
No, ma come?
Però se non si riconosce, ho preso sto volto, l'ho buttato nella stufa. Anche lì, maledizione.
Vabbè, insomma, però lo sai, il segreto dei ritratti, altro che la verità, è bisogna fare tutto un po' più,
no, il problema
più belli.
Dei,
più...
il problema dei ritratti è psicologico. Noi ci vediamo belli e quando ci fanno... anche una fotografia, mamma mia come sono venuto male, no sei male, certo. E chi è bello, e insomma è un conflitto con le nostre bellezze che alla fine si rivelano bruttezze o brutture.
Vabbè. Beh, Papa Giulio II venne dipinto come un uomo bonario, molto affabile, comprensivo, quando in realtà era il Papa guerriero, molto crudele, ma veniva dipinto così per creare
Giulio II della Rovere, che aveva i conflitti con Michelangelo.
Invece veniva dipinto come un uomo molto buono, in modo che le persone potessero pensare che era il migliore dei papi possibili.
Sì, poi abbiamo avuto anche papi che hanno inneggiato i regimi, non dimentichiamocelo.
Invece questo papa ti piace, che,
mi piace
che
molto.
Si mostra in
sono
tutta la sua fragilità.
Sono stato anche 10 minuti con lui qualche anno fa, mi piace molto.
Anche Manera è stato ricevuto come comico. Insomma, tanti comici. L'unico che è andato dal papa qui sono io.
L'altra sera l'ho visto vestito da contadino con gli abiti normali, non più da papa. Ho visto un uomo papa col poncio, ho visto un uomo... perché alla fine un uomo è un uomo, è fatto di materia, anche lì ho visto la santità tornata materia, la santità nel non che sia santo, ma la santità del ruolo,
sì.
Ecco, ho visto una bella cosa.
Pensa poi, che alcuni criticano proprio questo, cioè il Papa dovrebbe rimanere invece
abbiamo a che fare con l'umanità. Ha messo in croce Gesù Cristo, nemmeno Gesù Cristo è andato bene a tutti, predicava la pace, la fratellanza, l'amore, l'affetto, e l'hanno inchiodato. Quindi non
c'è scampo. E tu lo segui, tra l'altro.
Siamo in balia. Ogni cosa che dici, io ricordo che fu condannata e massacrata di articoli Madre Teresa di Calcutta, perché difese timidamente, ma la regina d'Inghilterra, quella che poi morì nell'incidente, ha difeso una fedifraga. Non andiamo bene a nessuno e nessuno ci va bene a noi.
E tu sei credente o sei ateo?
No, sono laico, diciamo. Ho una speranza, ma la mia fede non cola dai candelabri. Ho una speranza che ho una fede, però si ferma da quando iniziano le tonache e prelati e vescovi, lì basta, perché divento feroce lì. Hanno difeso la pedofilia per secoli, anche adesso i Marcinkus, i Becciu,
non ti piace,
è un potere fortissimo.
Ma guarda, riprendiamo da qui tra un attimo. Adesso dobbiamo parlare di un fatto di cronaca, non tanto del fatto di cronaca in sé. Il fatto di cronaca è lo spunto, so che la Bianchina l'ha chiesto a Mauro Corona, anche della vicenda di questo signore di Mestre che è stato arrestato per stupro e aveva una sfilza di precedenti, tutte pene che aveva scontato. Però ci siamo chiesti se è una persona così recidiva. Evidentemente, tra l'altro, il carcere non ha fatto la sua funzione di redenzione per questa persona. E poi non si può fare qualcosa se una persona è dichiarata socialmente pericolosa? Io so che esiste un articolo, 216 codice di procedura penale, che dice: sono assegnati a una colonia agricola o a una casa di lavoro coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Allora, noi salutiamo e la ringraziamo Adriana Blasco, è sostituto procuratore a Milano. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei.
Grazie di essere qui, perché si occupa proprio di questo tema dell'esecuzione della pena. Al di là del caso in sé, che lei ovviamente non conosce, non ha trattato, avrà letto sui giornali, ci spiega che cosa si può fare se una persona è dichiarata delinquente abituale, anche finita la pena, anche scontata la pena?
Sì, buongiorno innanzitutto, grazie per avermi invitata e porgo i miei saluti ai suoi ospiti. Io mi rendo conto che casi come quello del presunto stupratore di Mestre, presunto perché almeno io sono tenuta a prestare doveroso ossequio alla presunzione di innocenza,
certo,
creano sconcerto nell'opinione pubblica e fanno insorgere il ragionevole dubbio sul se la reiterazione del delitto avrebbe potuto essere evitata in questo come altri casi simili. Quindi vengo a fare un po' di chiarezza con i tempi brevi che mi sono concessi. L'espiazione della pena che segue la condanna per un determinato delitto, esemplare o meno che possa essere la pena irrogata con la sentenza, non è l'unico presidio che l'ordinamento pone per tutelare la collettività dal crimine. Lo ha detto bene lei. E non parlo ovviamente dei soli delitti a sfondo sessuale, perché il codice penale, oltre alla pena, prevede le cosiddette misure di sicurezza, che altro non sono presidi adottati nei confronti delle persone che sono dichiarate da un'autorità giudiziaria che si chiama magistrato di sorveglianza socialmente pericolose. Attenzione, le misure di sicurezza devono essere distinte dalla pena, non fosse altro perché, come lei ha già accennato, la pena ha una finalità punitiva per un verso e rieducativa per l'altra, mentre invece la misura di sicurezza ha la finalità di contenere la pericolosità del soggetto.
Nel caso specifico, per esempio, però, non è mai stato dichiarato socialmente pericoloso, e qui è un magistrato che lo deve stabilire.
Allora, il caso specifico non lo conosco, quindi le dico in un caso come questo che cosa avrebbe potuto succedere. Innanzitutto tenga presente che nel comparto di tutti i delitti a sfondo sessuale come quello commesso dallo stupratore di Mestre, la legge prevede delle specifiche misure di sicurezza che seguono obbligatoriamente la condanna per quel determinato reato delitto. Quindi per tutti i delitti a sfondo sessuale il giudice è tenuto a, il giudice con la sentenza che lo condanna alla pena deve peraltro applicare obbligatoriamente delle misure di sicurezza, che sono il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, piuttosto che il divieto di svolgere lavori che lo portano ad avere contatti col minore, oppure l'obbligo di tenere informata la polizia giudiziaria dei propri spostamenti. Ma in realtà ancora più efficaci di quelle previste per i delitti a sfondo sessuale sono quelle misure di sicurezza a cui lei accennava, che l'ordinamento chiama di tipo detentivo, in realtà come dirò non sono altro che un vero e proprio carcere, per effetto dell'applicazione delle quali il soggetto passa dalla condizione di condannato a quella di internato. L'ordinamento italiano prevede, tra le altre, due misure di sicurezza di tipo detentivo, che sono la colonia agricola e la casa lavoro. In passato era previsto anche il ricovero negli ospedali psichiatrici, sappiamo tutti che non esistono, non più sono, perché sono state sostituite dalle REMS. E su cosa si fondano queste due misure di sicurezza? Lo dice il nome, sul lavoro, nel senso che prevedono il lavoro come strumento di rieducazione e di reinserimento.
Ma mi scusi, la colonia agricola tecnicamente come fa? Cioè non è un carcere? Non è
allora, vengo e rispondo alla sua domanda. Innanzitutto la distinzione tra colonia agricola e casa lavoro si basa sul tipo di attività che si svolge. In via prevalente agricola nella colonia agricola e di tipo industriale o artigianale nella casa di lavoro. Ma si tratta di misure intercambiabili. Ora, diciamo, in Italia, giusto per avere un'idea, esistono diverse colonie agricole e diverse colonie case di lavoro. Pensate che una colonia agricola come quella di Mamone, che sta in territorio sardo, presenta 2750 ettari di terreno, si estende su un'area di 50 chilometri, presenta 6 diramazioni, al cui interno si svolgono varie professioni come la coltivazione della terra, il taglio dei boschi, la gestione del bestiame, l'allevamento di ovini e bovini, il lavoro della stalla, trasformazione dei prodotti in macelleria, l'attività di caseificio, la trasformazione delle carni, e naturalmente il lavoro è retribuito.
È retribuito e la persona sta lì e poi di sera cosa fa? Cioè è libera, può andare in giro oppure no?
Assolutamente no, assolutamente là è in una condizione di internato. Cioè ovviamente non si può muovere dal posto in cui poi è deputata a fare il lavoro, diciamo, con i tempi che sono stabiliti dal DAP, perché naturalmente al momento che tutti devono essere messi nelle condizioni di lavorare, ovviamente a volte la durata oraria viene ridotta perché i fondi del DAP non sono illimitati. E allora probabilmente l'interrogativo che nell'opinione pubblica insorge può essere questa: perché non ricorrere a questa forma di contenimento della pericolosità? Lo sapevo
questo,
che lei
stava
per in via abituale.
È quello che si chiedono tutti.
Esatto, è lasciare che alcuni crimini efferati si reiterano. Una delle possibili risposte, probabilmente non è la sola, sta, perché a volte ci può essere anche, e questo lo devo dire perché non devo a prioristicamente, diciamo, difendere nessuno, a volte ci può essere anche una sottovalutazione colpevole o incolpevole, che dir si voglia, della pericolosità, perché il presupposto per l'applicazione di una misura di sicurezza è pur sempre che venga dichiarato socialmente pericoloso.
Sì.
Ci siamo. Ma una delle ulteriori risposte alla possibilità che pure esiste di una sottovalutazione della sua pericolosità sta nel fallimento delle misure di sicurezza detentive, perché il modello della colonia agricola di Mamone, quella che le ho appena descritto, in realtà è un'eccezione. Cioè non è la regola che tutte le case lavoro e tutte le colonie agricole sono organizzate come questo modello d'eccellenza.
No, però
quindi
questo
se dovessimo
è un modello, non lo so, voglio chiedere anche a Mauro Corona, è un modello che io non conoscevo, per esempio, personalmente questa possibilità, no, da cittadino, da giornalista, della colonia
agricola. Cioè di una persona che viene dichiarata socialmente pericolosa pur non avendo una condanna, diciamo,
pur avendo scontato
scontato
e deve stare internata a lavorare a lavorare la terra. Non so, tu Mauro conoscevi questa possibilità?
Sì, certo conoscevo, ma il problema di queste persone è che sono malate, hanno una malattia. E allora io mi chiedo, una volta finita la pena, scontata la pena, allora o li lasciamo in queste colonie agricole a vita, oppure questi, quando hanno scontato la loro pena, tornano in pratica liberi, tornano nella società civile, ma la loro malattia è ancora lì dentro di loro, e quindi ci si deve aspettare altri atti di questo tipo.
Consentitemi solo, perché i suoi telespettatori, insomma, prego. Chi l'ascolta abbia conoscenza bene delle fenomeni. Innanzitutto, se c'è una malattia conclamata, una situazione, come dire, di infermità di carattere psichico, allora la misura di sicurezza per eccellenza, in assenza ormai di dei cosiddetti manicomi, sappiamo tutti, diciamo, la lotta di battaglia sui manicomi, è il ricovero in REMS. Quindi non è più la casa di lavoro la colonia agricola, la misura per eccellenza, ma c'è anche un problema della durata, perché la grossa polemica che in Italia si è sviluppata su queste misure di sicurezza è che per tanto tempo sono state definite come una sorta di ergastolo bianco, perché questa misura di sicurezza poteva estendersi addirittura fino alla morte del soggetto, che poteva addirittura morire internato. Ma questa disciplina è stata cambiata dal Parlamento nel 2014, perché con una legge del 30 maggio 2014 è stato stabilito che le misure di sicurezza detentive, le due misure di sicurezza che abbiamo parlato fino adesso, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso avuto riguardo alla previsione di tale massima. Quindi, per esempio, se stesse in misura di sicurezza per un delitto di omicidio per cui è prevista idealmente la pena massima fino a 30 anni, la durata della misura di sicurezza non potrebbe eccedere, certo, la pena di tale stesso massima del delitto per cui sta in misura di sicurezza. Però sappiate che i delitti di omicidio o di sequestro di persona a scopo di estorsione sono, insomma, tutti delitti connotati da una particolare gravità, ma tendenzialmente, diciamo, parlo dell'omicidio aggravato, sì, ovviamente, ma tendenzialmente, come dire, le pene dell'ordinamento del sistema del codice penale italiano, diciamo, sono bene più contenute.
Sì, anche perché effettivamente, non esistendo l'ergastolo ostativo, come si vuol dire, cioè effettivo, l'ergastolo bianco,
ma io
come ce l'ha definito?
Vorrei chiedere alla signora magistrato, una persona che ha questa malattia, perché di malattia si tratta, cosa facciamo? Quando ha diritto di tornare libero, però ha l'intenzione di stuprare ancora.
Qualcuno parla di castrazione chimica, ecco, per esempio. No, glielo diciamo.
Ma se non proprio la castrazione, cioè iniettare un qualcosa che limiti queste bramosie. Quando ero militare a Tarvisio, negli Alpini, ci davano delle cose per quietare l'impeto dei vent'anni.
La castrazione chimica è quello, di fatto. No?
Da bambino si diceva
l'iniezione che alla fine. Sento discorsi tecnicissimi, però uno che è malato di quel tipo e lo lasci di nuovo libero può reiterare.
Dottoressa Blasco, cosa si può fare in estrema razza?
Io sono un magistrato e sono tenuta ad applicare la legge.
Ma io sono un uomo che segue la logica delle azioni umane, anche se non sono magistrato, e uno così può reiterare il delitto, punto.
Sì, però abbiamo una carta costituzionale con cui
la carta non va d'accordo con gli istinti brutali. Lei fa discorsi accademici, la carta non va d'accordo con le brutalità degli istinti di un essere umano.
Io proprio non mi sento, per il modo che ho di concepire
il mio
lavoro e la mia funzione, di perorare discorsi accademici. Io sono tenuta a rispettare la legge.
Ma gli istinti brutali bestiali di un uomo non vanno d'accordo con la legge,
al senso di umanità. Di conseguenza, il Parlamento italiano non potrà che attenersi a questo baluardo contenuto nella Carta Costituzionale. Io quello che posso dire è che certamente, a fronte, anche solo a fronte della commissione di un delitto a sfondo sessuale, probabilmente la verifica della pericolosità sociale dovrebbe essere condotta in termini assolutamente più stringenti.
Sì, in modo rigoroso. In modo rigoroso, insomma, perché poi dopo quello che succede, il dato di fatto è che in questo caso non è stato dichiarato socialmente pericoloso, ma insomma,
quindi non si poteva applicare nemmeno misure contenitive.
No, in questo caso no, evidentemente c'è stata una sottovalutazione ab origine della situazione. Comunque la ringraziamo, Adriana Blasco, sostituto procuratore a Milano. Dobbiamo andare alla borsa e rientriamo con Mauro Corona.
Nessuno. 100 Milan.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again.
Oggi è il mio compleanno, compio 37 anni e con Mauro e Davide mi avete fatto un regalo inaspettato e graditissimo. Ciao.
Davide Van de Spross e Mauro Corona. Mi ti sei arrabbiato prima?
No, assolutamente.
Sei un po' arrabbiato. Sì,
pensavo la magistrata lì, che giravo i labirinti.
Vabbè, parla da magistrata, un magistrato apre la legge.
Insomma, c'è una persona pericolosa ammessa su un'isola del Pacifico, oppure lasciargli solo una piccola protuberanza per fare la pipì.
Ho capito. In base a quale legge, però?
A che legge? La legge della logica di salvare le persone, di salvare le ragazzine che
la legge è un po' del taglione.
La legge finisce e deve entrare la logica. Sei pericoloso, reiterato, perché questo era stato. Allora ti portiamo su un'isola del Pacifico, stai lì.
Con Trump, la pensa come Trump, la pensa
in
come
certe,
Trump.
Certe volte la penso come Trump.
Come nel film Papillon, ti ricordi?
Colonia penale. Allora, nel libro Il soffio del gallo Forcello, tu racconti anche il dispiacere di quello che dovevi fare obbligato da tuo papà, cioè catturare questi galli Forcello.
Ucciderlo.
E dici poi, ci sono tante cose di cui ti sei pentito poi nella tua vita, tante cose che hai fatto, o poche, alla fine, no?
L'anzianità ti fa vedere le cose che allora ti eri costretto a fare e essendo costretto a farle un bambino, alla fine diventano normali. Io ho un episodio da raccontare che è terrificante, però se volete lo racconto.
Vai.
Cioè un bambino, noi avevamo 7, 8, 9, 10, facevamo i garzoni alle malghe, solo vitto e alloggio con i miei fratelli, e c'era un signore che poi è morto col vaiont, sono morti 2000 persone, 200, e ci chiedeva, ecco, questa orrendità per dirvi che un bambino viene assuefatto dalle azioni imposte dagli uomini e gli sembrano dopo logiche. Ci chiedeva, era ghiotto, dei pulcini, dei nidi di tordo, quaglie, merli, appena nati in plumi, senza piume, e ci dava 10 lire, 5 lire per prendere quelle castagne secche lì e li portavamo questi nidi, credendo di fare una roba normalissima, una roba loro. E alla fine lui ci disse un anno: portatemeli già morti. E come facciamo? Fai così. E prende uno di questi pulcini che sembravano un dito, mezzo dito, e li fa puff della testolina, puff all'altro. Perché lui mangiava, era ghiotto di questi dei pulcini in plumi, dei nidi di tordi, di tutti gli uccelli. Allora lui, quando me li porta, portatemi, diciamo, ma noi cominciamo a fare puff delle testoline,
ma non ci rendeva... Alla fine era diventata una cosa normalissima che oggi mi fa orrore. Ecco l'attenzione di educare il bambino. Attenzione a fare le tracce buone sulla neve vergine dei bambini, perché poi seguono quelle tracce e non si rendono conto che vanno nel burrone o nel fosso. E queste cose sono capitate, quindi... Uccide il gallo Forcello, sapevo che era una cosa, perché tremava ancora le piume, poverino, sul bianco della neve che stacchiazza. Adesso so, però mi hanno inoculato il bacillo della caccia, è ancora rimasto dentro.
Anche perché racconti... In questo racconto che c'è un periodo dell'anno questo in cui sì, perché il gallo Forcello va in amore, va in e quindi amore. Bisogna nascondersi e fare il verso del gallo Forcello, sì, per attirare come se fosse il rivale, no?
Adesso ve lo faccio. Allora, aprile e maggio vanno in amore i galli Forcelli, il gallo Cedrone anche, che pesa, può arrivare persino a 7-8 kg. Sono un gallo, il gallo Forcello è come un gallo del pollaio. Aprile e maggio fanno l'amore, che quindi non capiscono più niente, come noi. E quindi tu vai lì nelle radure, appena quando la notte tenta di cedere il posto all'alba, ma non è ancora l'alba, quella via di mezzo magica, mistero, e tu sei lì nella radura, coperto da qualche pino muco, e fai questo, arriva e senti di là e arriva, ti sbatte, è una caccia vigliacca, perché proprio nel momento che fa l'amore
mentre fai l'amore, pensa Forcello che pensa di andare a uccidere il rivale
oppure a far l'amore, è come se a Manera mentre fa l'amore gli tira una fucilata.
l'immagine effettivamente
volevo dire anche Milan, ma Milan li voglio più bene, non li...
No, dico, ma Milan non fa l'amore,
no? Questi poveri galli che aspettano tutto l'anno.
Tra l'altro è una caccia proibitissima, perché tu devi andare in autunno col cane da ferma, è una caccia, certo. Io ho avuto i processi per queste robe qui, Celio.
Ecco, adesso Manera andrà a casa
tutto l'anno, esatto. Quando gli capita,
abbiamo avuto 3 processi, ne ha avuto 5, c'era un giudice.
Ma scusa, con questo verso il gallo, pensando di andare contro il rivale, proprio ti viene contro.
Sì, ti abbatte, addirittura ti sbatte addosso.
E lì cosa fai? Proprio lo devi prendere a mani nude?
No, devi stare attento e non spararti sui piedi. Però è una cosa incredibile. Poi cantano, fanno gru 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 gru, s'azzuffano nelle radure, una cosa meravigliosa vederli. Però insomma, per noi questa caccia di primavera è una cosa, ma tutti i cacciatori che ho conosciuto, mio padre, mio nonno, tutti Ottavio, avevano questa malattia. Gianni Gallo si andava assieme.
E Gallo, come Gallo?
No, il cognome.
Appunto Gallo.
Io ho avuto 5 processi o 6, e c'era un giudice in una città lì vicina, che era un giudice un po' grosso e claudicante, aveva il bastone. A me me lo puntò addosso e disse: bisogna condannare questo giovinastro. Che poi si rivolge alla corte e dice: perché è il caso di chiamarlo così? Ma io volevo dire: ma lei faccia il suo lavoro, non insulti lei. Invece a Celio, dopo il quinto processo, gli puntò sto bastone: condanniamo, sono stanco di vedere quest'uomo, condanniamo definitivamente, perché all'estremità di questo bastone ci sta una canaglia. E Celio: a quale estremità? E fu condannato per oltraggio alla corte. E insomma, così.
Pure questa. Dai, andiamo un attimo al traffico. Poi attenzione, perché Manera ha un quiz per vedere.
È un test per capire se Mauro Corona è veramente esperto di montagna oppure se è un millantatore.
Preparati.
Beh, a volte sono un millantatore. Se dico che ho scalato l'Everest, sono un millantatore.
No, vediamo. Sono domande più semplici. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to
country oggi la nostra Miriam Lucchetti, scelte very country. Allora, con Mauro Corona a chiudere questa puntata.
Alcune domande con tre possibili risposte.
Concentrati, Mauro.
Qual è il modo migliore di vestirsi per una escursione in montagna? A strati per potersi coprire o scoprire in base alla temperatura? Oppure bisogna vestirsi seguendo la temperatura che c'è al momento della partenza? Oppure l'importante è essere eleganti in caso di incontri inaspettati con dei VIP come Mauro Corona?
Ma insomma, è una domanda talmente confusa che non ho quasi neanche la risposta.
Oppure a maniche corte,
no,
come Corona.
Allora, se parliamo seriamente, devi dare un occhio alla meteorologia, al tempo, e vestirti anche se fosse estate in base a quello che può succederti, può capitarti. Quindi
a strati, direi. A strati,
avere forse nello zaino l'occorrente in caso di temporali. Io consiglio, che non vedo mai nessuno, visto gente anche nei cadini misurina passeggiare sotto le pareti con bambini nello zainetto, ci vuole un casco, perché un corvo può muovere una pietra e ti arriva in testa, perché quella pietra lì ne muove un'altra, l'altra ne muove un'altra e ti arriva giù una scarica di vedo gente, non vedo nessuno con un casco.
Oh, quindi il casco.
Sotto le pareti, perché i sentieri non è che camminino sempre a cielo aperto, camminano sotto le pareti di montagna, lì il camoscio, ti può buttar giù una scarica di pietre.
Cattivi camosci.
Nessuno vede. Il primo salitore del campanile di Montanaia fu ucciso da una scarica di sassi. Victor Wolf von Glanville. Era un grandissimo, a 34 anni aveva fatto più di 2000 ascensioni. E passò sotto lì e i camosci mossero le pietre e furono travolti in tre, mi sembra.
Allora, qual è lo scopo di una bella passeggiata in montagna? Poter godere della natura, oppure appartarsi con la fidanzata o il fidanzato in luoghi poco frequentati per fare l'amore?
E questa la scarto subito, scusa, perché ci sono le fototrappole, ti vedono, poi ti mettono sul tubo.
Oppure fingersi infortunati e provare il brivido dell'elisoccorso.
No, oggi lo paghi, oggi se fai l'errore tu per leggerezza, paghi fiori €1000 con l'elicottero. Appartarsi non è più possibile, allora teniamo l'ultima, la più antica, la più obsoleta, godere delle bellezze della natura e anche delle bruttezze quando vengono valanghe temporali, ma quella di far l'amore all'aria aperta ormai con le fototrappole, ma ti vedono. Ho visto
a meno che uno sia esibizionista e vuole farsi vedere.
Ma se ha la moglie e la famiglia, cosa fa a fare l'esibizionista? È diventato ormai difficile andare in camporella.
Allora, in quale momento della giornata è meglio partire per un'escursione in montagna? Subito dopo pranzo, verso le 2 di pomeriggio, per smaltire il pranzo? Oppure di mattina presto, per tornare all'ora di pranzo e quindi poter mangiare pesante? Oppure poco prima che faccia buio, per poter godere del tramonto?
Ma adesso qui dipende l'obiettivo che hai, se devi fare una scalata devi partire presto. Mi piace però quella della sera, nella quiete del tramonto, per godere della quiete della notte. Però insomma, se devi partire per fare una roba seria in montagna, anche solo una camminata verso una cima, devi partire presto e soprattutto tenere d'occhio il tempo. Oggi con i mezzi che abbiamo, la meteorologia non sbaglia quasi mai, quindi attenzione a questo. Poi mi è piaciuta quella di far l'amore alla pera, ormai è più possibile.
Ma mi è mai capitato? Sarà capitato
di farlo all'aperto?
Sì, dico in montagna, qualche sentiero.
No,
di essere
fotografato, no, per carità, ma
non lo sappiamo,
però,
qualche fototrappola magari.
Ho visto non tanti anni fa, forse, di un signore messo sui siti.
Perché l'ha fatto e c'era la foto.
La foto riconoscibilissima, perché ci sono anche dei dispettosi, per usare un eufemismo.
Dei guardoni.
Sì, ma poi ti postano. Oggi vai a far la pipì, vieni impostato come una busta, come una lettera.
Allora, per quale motivo è consigliabile una vacanza in montagna? Per poter godere della natura, oppure per sfoggiare il nuovo SUV appena acquistato, oppure per stare tutto il giorno in hotel a bere bombardini?
Il terzo. Quest'inverno andavo a fare sci da fondo nella Val di Zoldo, a Palafavera, a Pecco, e c'erano questi buonissimi bombardini. Quindi opterei per questa.
Cosa si deve fare se sciando ci si infortuna? Si cerca di chiamare qualcuno che possa aiutarci, oppure si cerca di rotolare fino a valle, oppure si telefona immediatamente alle di soccorso anche se l'infortunio è di lieve entità.
E si paga.
Si paga l'elisoccorso e fanno bene, anche perché c'è gente sprovveduta che proprio se le cerca, però. Ma rotolare fino giù no, direi di chiamare, ma poi ci sono i soccorsi sulle piste, non serve più neanche chiamare.
È che lo prendi seriamente, è incredibile.
No, lo prendo seriamente perché mi vedo lì e mi sono visto rotolare giù per raccattare un rifugio e farmi soccorrere.
Allora, come bisogna comportarsi se durante un'escursione un amico non ce la fa più ad andare avanti?
Lo lasci lì?
Ecco,
si torna indietro tutti insieme evitando di abbandonarlo, oppure lo si deride per la sua scarsa forma fisica, lo si lascia lì da solo sul posto con una pistola per difendersi dall'eventuale attacco di animali selvatici?
No, si torna a casa assieme a lui, scherziamo, adesso la battuta mi andava anche bene,
l'ultima.
Ecco, cosa bisogna portarsi da mangiare durante un'escursione? Per esempio lasagne che riempiono lo stomaco ed eliminano l'appetito per un po', oppure pezzi di cioccolato e bombole di panna spray per avere più zucchero in caso di necessità, oppure borracce contenenti pastina in brodo per avere liquidi e carboidrati a disposizione.
Pastina in brodo!
Già non ha il vino, porca miseria!
No, nessuna di queste soluzioni.
Cosa bisogna mangiare? Barrette proteiche, cosa si
può?
Ma
la mattina, dipende quello che devi fare, calcolare le ore che ti impegni, poi anche qualche barretta così, ma io mi porto una borraccia di vino con metto dentro sali minerali, carboidrati, mi faccio una chiamata la bomba, però la base non è sempre il vino.
Fabiana ci scrive che la storia del mugnaio che ci ha raccontato è stata raccontata anche magistralmente da Carlo Ginzburg. Il formaggio e i vermi. Del 76.
Ma il protagonista del formaggio e i vermi era un ertano, Pietro della Putta, detto il Pine, nella sua tana dove faceva il formaggio con la caldiera da 2 ettolitri, era il Pine il protagonista.
Bello. Comprate il soffio del gallo Forcello per Mondadori di Mauro Corona, che io presenterò al Salone del Libro. Ci rivedremo a Torino.
A Torino. Non serve leggerlo, basta comprarlo. Ma tutti i libri, non serve leggerli.
E anche,
e anche
il documentario La mia vita finché capita, basta andare a vederlo. Però lì bisogna anche pagare per vederlo.
Sì, ma a parte, no, volevo fare un appello. Non andate a vedere, però andate al cinema, perché il cinema sta soffrendo, il cinema ormai lo vedono in casa, sulla televisione hanno i programmi, e il cinema sta soffrendo di cinespettatori, quindi andate al cinema, diamo una mano a chi realizza i film, i cinema, i cinematografo
esatto, e tu torna quando vuoi, caro Mauro. Ti abbracciamo. Ha aperto l'acqua, ma ha bevuto un sorso all'inizio e poi non l'ha più toccata. Ha fatto il gesto.
Tutti dicono che il problema del futuro non sarà il petrolio ma l'acqua, quindi io la risparmio.
Domani, ciao.